Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci in una bella puntata di Apriti Cielo, indubbiamente complessa, scoppiettante e assolutamente piena di possibili critiche. Noi siamo qui anche per questo, quindi per l'amor del cielo, visto che sono arrivate tante domande sul tema, noi proveremo a dare una, diciamo, una spiegazione sempre nell'ambito della psicologia, delle sacre scritture, anche appunto analizzando il più possibile in maniera oggettiva la realtà, e dopodiché ovviamente chiunque abbia delle idee contrarie è ben accolto, così come chiunque abbia dei complimenti da fare. Allora, la puntata l'abbiamo intitolata Si fa presto a dire pace. Indubbiamente in questo momento di guerra è veramente complesso, per cui iniziamo con una canzone che ha unito molte persone nel 2020, Gerusalemme.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, alikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Questa canzone è stata una cosa che Famiglia Cristiana ha analizzato già il 30 agosto del 2020 e vorrei condividere con voi quello che è stato la posizione di Famiglia Cristiana allora. Loro dicono la famosa canzone di Master King in collaborazione con Nomcebo, che fa ballare i giovani, parla di Gerusalemme, città delle tre fedi. E qualcuno dice che si tratti di una preghiera. Ecco la traduzione del testo scritto in idioma africano, variazione del dialetto bantu. L'ho ritrovato un articolo molto interessante, per questo vorrei condividerlo con voi. Allora, il successo di questa canzone, dice il collega, del 24enne Master King, in collaborazione appunto con la Nuncebo, desta stupore per diversi motivi. Innanzitutto la lingua venda, una variazione del dialetto Bantu del Sudafrica e dello Zimbabwe. Come può una parlata così periferica acquisire una valenza e un interesse globali? Evidentemente perché fa vibrare delle corde per le quali forse non è tanto necessario sapere quanto percepire. E comunque, poiché anche il sapere è importante, non sarà fuori luogo se ai nostri ragazzi vengono comunicati anche i contenuti di ciò che cantano e danzano. Magari non leggeranno Famiglia Cristiana, ma qualche genitore o qualche nonno illuminato potrà loro aprire gli occhi del pensiero, perché apprendano che il loro canto e la loro danza non sono affatto banali e che si ispirano alla Bibbia. Il testo è questo, molto semplice ma molto efficace. Gerusalemme è la mia casa, guidami, portami con te, non lasciarmi qui. Gerusalemme è la mia casa, guidami, portami con te, non lasciarmi qui. Il mio posto non è qui, il mio regno non è qui. Guidami, portami con te, perché il mio posto non è qui. Guidami, guidami e portami con te. Ora, comunque, anche coloro che non capiscono tutte le parole intuiscono almeno che si tratta di Gerusalemme, la città in cui si rappresenta insieme il luogo del mistero pasquale e l'utopia del futuro. Una utopia, appunto, ossia un non luogo, perché chi canta si sente e si percepisce spaesato. Il mio posto non è qui. Il fuori luogo, che rappresenta anche una critica al luogo. Pura evasione si potrebbe insinuare, oppure, come ci piace credere, desiderio di qualcos'altro che non sia dato in questo presente e in questa situazione? Il mio regno non è qui, lo dice Gesù di Nazareth, e la parola, al di là di ogni esegesi, dice un essere oltre, un essere altrimenti. Qualcuno scrive che si tratta di una preghiera, portami con te. E come scriveva Papa Benedetto nella Spes Salvi, la preghiera allarga il desiderio. E se questa dei nostri ragazzi è una preghiera, forse supera di gran lunga le nostre preghiere e devozioni convenzionali e raggiunge il cuore di un Dio, del quale l'autore chiede di essere guidato, guidami, ripetendo in maniera martellante la sua invocazione. E Gerusalemme è la città delle tre fedi, un'utopia anche questa, ma che chiede attenzione e partecipazione a un dinamismo di dialogo che davvero ne faccia la città della pace, invocata, pensata, ma anche perseguita da chi non resta sordo al grido e alla danza di questi ragazzi. Così ne parlava Famiglia Cristiana nel 2020, appunto, e ho ritrovato questo articolo molto reale e soprattutto molto attuale in questo momento, dove anche Papa Francesco, dopo il Regina Coeli, dopo tutto ciò che noi stiamo seguendo, perché io ovviamente ho amici in Israele e Gerusalemme indubbiamente si è difesa anche ultimamente dai bombardamenti dell'Iran, e devo dirvi che è abbastanza agghiacciante passare ogni giorno, ogni singolo momento, con la paura che qualcuno di loro venga meno, perché questa è la realtà. Ora, quello che succede lì lo analizzeremo anche alla luce di cos'è l'Iran, secondo altri colleghi, ma è interessante quello che dice il Papa a tal proposito, dopo il Regina Coeli. Cari fratelli e sorelle, seguo nella preghiera e con preoccupazione, anche dolore, le notizie giunte nelle ultime ore sull'aggravamento della situazione in Israele a causa dell'intervento da parte dell'Iran. Faccio un accorato appello affinché si fermi ogni azione che possa alimentare una spirale di violenza, con il rischio di trascinare il Medio Oriente in un conflitto bellico ancora più grande. Nessuno deve minacciare l'esistenza altrui. Tutte le nazioni si schierino invece dalla parte della pace e aiutino gli israeliani e i palestinesi a vivere in due stati, fianco a fianco, in sicurezza. È un loro profondo e lecito desiderio ed è un loro diritto, due stati vicini. Ora, questa è una cosa meravigliosa che dice Papa Francesco, alla luce anche di quello che è stato ed è l'Iran, che molti hanno sperimentato, perché ho raccolto testimonianze in questo senso, ma al di là delle testimonianze parlano anche i fatti, quello che purtroppo rappresenta questa situazione sicuramente non legittima e non legittimabile, che rende pericoloso veramente la democrazia in tutto il nostro mondo. Per esempio, noi abbiamo avuto il 20 settembre 2023 una cosa abbastanza terribile, ma che si fa abbastanza concreta anche nelle nostre società, purtroppo, visto che l'estremismo sta dilagando e abbiamo indubbiamente persone che si stanno orientando anche sulla protezione delle donne qui in Italia. In Iran pene più dure per le donne che non indossano il velo o lo criticano online. Carcere se lo fanno in combutta con media o governi stranieri. Il Parlamento in Iran ha approvato pene più severe per chi viola le regole imposte dal mullah. Lo hijab è diventato uno degli oggetti simbolo delle proteste esplose un anno fa dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata proprio con l'accusa di non aver coperto il capo secondo le norme. Superato indenne l'anniversario della morte di lei, grazie al dispiegamento di un apparato repressivo senza precedenti che ha impedito nuove proteste, il governo iraniano scaglia una nuova scure contro le donne. Il Parlamento ha appena approvato un disegno di legge che era in discussione da tempo e che introdurrà pene ancora più severe per le donne che non indossano il velo, ma anche per chi contesterà lo hijab obbligatorio imposto online. Questo vi fa pensare come tutte le persone che vanno in Iran e vedono strappati i loro crocifissi che portano al collo, perché non è possibile per nessun'altra religione essere e manifestarsi in Iran, e questo la dice molto lunga sulla democrazia di questi stati, che sono indubbiamente pericolosi e che sostanzialmente sostengono l'estremismo e che in questo momento bombardano Israele. Ora, un conto è quando noi parliamo della situazione palestinese e israeliana, un conto è quando si svelano finalmente le forze che ci sono dietro, e l'estremismo dovrebbe vederci tutti uniti per difendere una città che è simbolo delle nostre tre religioni monoteiste, che tutto inneggiano tranne che la guerra. Ora, questa è una cosa veramente tragica e drammatica, e vorrei anche aggiungere quello che è stata l'analisi psicologica di quello che i pediatri dicono che porterà tutta questa guerra, considerando che al di là dell'Iran, che si commenta da sé in quanto non può essere, credo, riconosciuto come stato democratico, e non sono qui per raccontare tutto quello che succede alle donne ma anche agli uomini, perché voglio dire, poi sono figli di queste donne. Credo che la tortura e l'omicidio verso chi non si adegua a delle leggi di questo tipo, o comunque anche il solo fatto che noi, come tantissime altre persone, qualsiasi cattolico sia all'interno o voglia andare all'interno di questo stato, debba praticamente abiurare la sua fede, perché per me scendere dall'aereo e veder strappato il crocifisso dalla collana che si porta, direi che è veramente un atto di violenza, certo molto meno duro di quello che subiscono le donne, ma vi fa già intendere qual è l'idea di questi, per me, psicopatici al potere. E lo dico con profonda amarezza, perché purtroppo siamo nelle mani di queste persone che hanno degli armamenti terribili e che adesso stanno creando indubbiamente una guerra su guerra, su cui giustamente il nostro Santo Padre si è espresso. Ma quello che è anche altrettanto importante ricordare è la guerra che si sta combattendo in Medio Oriente e le preoccupazioni che hanno tantissimi colleghi sulla salute dei bambini e di tutte le persone che in realtà la stanno vivendo. Ricordiamo comunque che il territorio israeliano e di Gaza è stato in realtà vittima di questo trauma per lungo tempo, perché non c'è mai stata una reale pace, e che indubbiamente le bombe sono state da sempre, purtroppo, comunque degli attacchi terroristici all'ordine del giorno. Per cui parliamo di traumi che si trascinano da anni. Ma andiamo al sodo, andiamo a quello che è stato presentato proprio per quanto riguarda gli esperti del SIPPS nei confronti sulla parte appunto della sindrome post-traumatica, nei confronti dei ragazzini che subiscono lacerazioni della mente e che rimangono nel tempo e possono creare anche disagi futuri. Da questa realtà indubbiamente studiata, che è stata proposta dalla Repubblica, diciamo che credo che sia molto importante riflettere. Nell'articolo dicono: i bambini vittime di tutti i conflitti hanno a che fare con esperienze traumatiche difficili da cancellare, vanno tutelati e protetti. Lo spiega Leo Venturelli, responsabile dell'educazione alla salute della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale e garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza per il Comune di Bergamo. Traumi rappresentati sia dallo scoppio delle bombe, sia, e mi riferisco ai bambini israeliani nei kibbutz, dall'essere testimoni dell'uccisione e di torture di propri cari, parenti e anche dei propri genitori. Il discorso però vale per tutti i bambini coinvolti nelle guerre, senza alcuna distinzione tra bambini palestinesi o israeliani o tra minori ucraini. In questo momento quello che fa più scalpore e che viene riportato dai media sono soprattutto i continui attacchi israeliani sulla striscia di Gaza, che costringono la popolazione palestinese a spostarsi e a vivere situazioni molto pericolose che stanno danneggiando i bambini, gli adolescenti e le famiglie. Importante è cercare di tutelare i diritti dei bambini. Numerosi diritti non vengono infatti difesi, ma violati da bombe e violenze. E questo, dice il collega, lo voglio ricordare, non accade solo nella striscia di Gaza in Ucraina, ma in numerosi paesi del mondo. In tutti i quadri di guerra, spiega Venturelli, soffrono come o peggio degli adulti. Il piccolo ha un disturbo post-traumatico da stress che può essere acuto o cronico. Il primo si verifica quando accade il fatto, come ad esempio la distruzione di un palazzo o l'arrivo di terroristi in casa che uccidono a colpi di mitra le persone presenti, come è accaduto appunto il 7 ottobre. Purtroppo questi bambini sono soggetti anche all'avvenimento successivo, quello che accade poi nel tempo, che diventa disturbo cronico. Secondo Venturelli bisogna distinguere tra problemi psicologici e disturbi legati all'effetto traumatico della situazione e problemi molto pratici che stanno stupendo, ad esempio, molti bambini della striscia di Gaza, profughi all'interno di un territorio. Con le loro masserizie, infatti, le famiglie partono, si portano i bambini in spalla, hanno poca acqua e scarso cibo, vivono situazioni di disagio generale e con le bombe che continuano a cadere nelle loro teste. Questa situazione porta a disagi di tipo fisico, con i bambini che iniziano ad avere malattie, denutrizione e ferite provocate da schegge, ordigni e proiettili che possono colpire occhi, braccia, gambe ed altre parti del corpo. Queste sono cose drammatiche, perché il disturbo post-traumatico da stress, oltre che a tutte le ferite fisiche, produce degli esiti molto gravi. Non sono pochi i bambini che smettono di mangiare, spiega l'esperto, o piuttosto ricordano l'istante in cui è scoppiata la bomba e in quel momento diventa un incubo notturno che viene rielaborato con difficoltà e che si manifesta con numerosi risvegli nel cuore della notte, problematiche psichiatriche o psicologiche a lungo termine. Se un bambino stava a tavola quando è scoppiato un ordigno, ad esempio, o quando i terroristi sono entrati nella sua casa, il cibo può essere associato a quello stato grave in cui ha avuto questa disgrazia legata proprio al momento del pasto, per cui farà difficoltà a mangiare o non mangerà più. I disturbi alimentari, quelli del sonno, gli incubi notturni, sono dunque spesso ricorrenti, ma dipendono dall'età del bambino interessato. Anche il bambino di 3 mesi subisce uno stress a causa dello scoppio di una bomba e questi disturbi post-traumatici rimangono nel tempo, non finiscono in 1 o 2 mesi. A volte restano anche per anni interi. E domani che adulti saranno, ci si chiede? È difficile rispondere a questa domanda perché non ne conosciamo la prospettiva di vita. Anche perché vorrei aggiungere che uno Stato che si dice democratico come quello dell'Egitto ha chiuso totalmente le frontiere, per cui questi bambini non possono neanche avere il diritto di essere messi in luoghi sicuri. Quando si parla di una situazione geopolitica complessa, questo è, per cui invito tutti a valutare anche prima di pensare, ormai siamo in primavera, molti valutano le vacanze e io continuo a dire guardate che all'interno di queste guerre ci sono tanti stati che noi pensiamo che siano dei luoghi di allegria, in realtà sono luoghi che non hanno aperto sicuramente le porte a questi profughi. Comunque, tornando alla domanda, domani che adulti saranno, il collega dice difficile rispondere perché non ne conosciamo una prospettiva di vita. Indubbiamente queste lacerazioni della mente rimangono nel tempo e possono creare disagi futuri. Si tratta comunque di una generazione disturbata. Vi ricordiamo che i bambini hanno un atteggiamento diverso rispetto ai ragazzi più grandi. A differenza degli adolescenti che oltre alla paura potranno sviluppare sentimenti di rivalsa, rancore, odio e frustrazione, perché hanno vissuto sulla propria pelle questa dolorosa esperienza e che percepiscono questi drammatici istanti come traumi e soprusi verso il loro benessere, i bambini, soprattutto quelli più piccoli, sono privi di rancore e si salvano maggiormente da un punto di vista psicologico se consideriamo il tempo futuro. Se infatti il 10% dei bambini ha disturbi psichici che possono rimanere, c'è una percentuale di piccoli che torneranno una capacità intrinseca di reagire, attingendo all'innato istinto di sopravvivenza e di reazione anche nelle situazioni più terribili. Questo però solo se, in tutte le condizioni, si ritorna presto alla normalità. Se invece continuano ad esserci questi scenari di guerra, spiega lo psicoterapeuta Venturelli, questo danno rimarrà indelebile. E quindi già ci preoccupa per esempio la risposta adolescenziale e alimenta tutto sommato una guerra su guerra, così come ci preoccupa il fatto che un trauma diventi tale per tutto il resto della vita, per questi bambini, nonché per gli adulti che subiscono tutto questo. A loro vorrei dedicare una canzone che vada a lenire delle ferite sia per loro sia per tutte le persone che si interrogano, tutte queste persone che si interrogano su come fare e come aiutare. Beh, costruiamo la pace amando queste persone, di qualsiasi etnia siano, e non schierandoci dall'una e dall'altra parte, ma bensì avendo l'umanità, che è l'amore verso tutti e soprattutto l'odio verso ogni modalità di violenza. E con questa canzone, ringraziando la regia di Riccardo Righi, vi saluto e alla prossima puntata. De
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.